Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai nostri radioascoltatori, sono Giovanni Marinosci con Informa Salute sulle frequenze di Radio Barbagia. Abbiamo oggi in studio il dottor Stefano Marini, medico radiologo, che ci parlerà di risonanza magnetica. Dottor Marini, buongiorno.
Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i telespettatori, radioascoltatori.
Buongiorno a lei intanto, grazie per aver partecipato a questa sua seconda puntata, sua intendo perché lei è già stato nostro ospite per tempo fa parlandoci di risonanza, argomento che lei ora vorrebbe un attimino approfondire. Intanto voglio comunicare ai radioascoltatori i nostri numeri, il nostro numero di telefono che è 391 1724 686. Potete telefonare ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 per porre domande su argomenti di vostro interesse. Faremo in modo che i nostri medici vi possano accontentare. Potete anche scrivere un SMS, seguirci sulla pagina di Facebook oppure sul sito internet cedian.it. Scriveteci anche eventualmente mail a cedian@cedian.it. Eccoci qua, dottor Marini, vediamo un po', io direi, se lei è d'accordo, di fare un veloce cenno agli argomenti di trattati circa la risonanza magnetica nella puntata andata in onda tempo fa. Intanto diamo una rinfrescata ai nostri radioascoltatori su che cos'è la risonanza magnetica, che una volta si chiamava anche nucleare.
Sì,
ora questa parte mi sembra sia stata eliminata
un po' perché faceva tanta paura questo nucleare, quindi un po' per convenzione è stata eliminata, adesso la chiamiamo solo risonanza magnetica.
Che peraltro è forse uno degli esami più semplici, infatti, meno invasivi,
bravo,
insieme infatti, all'ecografia, dico.
Più semplici non lo definirei, forse un esame talmente complesso che però è appunto è sicuramente l'esame meno invasivo.
Dal punto di vista del paziente più semplice, si deve sdraiare,
esatto, stare lì tranquillo, non becca raggi.
Certo.
E non ha nessuna problematica, insomma, se non quella della claustrofobia, che comunque ormai con i nuovi magneti di risonanza magnetica molto più piccoli anche questo problema di claustrofobia si è assolutamente attenuato.
Certo,
sì.
Certo.
Appunto, che cos'è la risonanza magnetica lo sappiamo tutti, ne sentiamo parlare dalla TV, dai medici, dal vicino di casa. Comunque è una metodica ovviamente radiologica, insieme appunto ai raggi X, la primo esame nato ormai tanto tempo fa, all'ecografia, la tomografia computerizzata, la TC, la mammografia e la risonanza magnetica.
Ecco, va detto che tutti questi esami sono classificati come diagnostica per immagini.
Assolutamente,
esatto?
Sì, esatto. Quindi è una metodica appunto radiologica che si basa sulla fisica dei campi magnetici. La risonanza magnetica altro non è che un grosso magnete. In funzione della potenza e delle dimensioni di questo magnete, infatti, quando noi sentiamo parlare di risonanza magnetica a determinati test, a determinata potenza, è in funzione del magnete che abbiamo a disposizione. Al contrario, appunto, della TC, come della radiologia convenzionale, non sfrutta i raggi X. Quindi è assolutamente una metodica tutt'oggi innocua, infatti è utilizzata anche nella donna in gravidanza e può essere tranquillamente utilizzata nei neonati o in campo pediatrico. La risonanza magnetica appunto è assolutamente quindi un esame sicuro e l'assenza di radiazioni ionizzanti e di problematiche intrinseche alla formazione dell'immagine ne consente anche di esami ripetuti nel tempo in brevi periodi per eventuali controlli. controlli e per rivalutazioni a breve termine.
Credo che l'unica controindicazione per l'uso di questa macchina, che sia a basso campo o ad alto campo, poi lei ci spiegherà esattamente cosa vuol dire, sia l'eventuale pacemaker in pazienti
l'unica,
in presenza di pacemaker.
Attualmente una delle poche controindicazioni assolute è appunto il pacemaker, anche se ormai negli ultimi anni le grosse ditte, le grosse multinazionali che stanno producendo gli ultimi pacemaker stanno venendo fuori pacemaker compatibili con risonanza magnetica. C'è un pacemaker che può essere assolutamente introdotto all'interno di un grosso campo magnetico previa e post ritaratura da parte del cardiologo. Quindi anche il pacemaker di nuova generazione sono potenzialmente utilizzabili in risonanza magnetica.
Ecco, le racconto un aneddoto.
Sì.
Da noi al Cedian è capitato più di una volta qualche paziente con delle schegge nella testa, ad esempio, qualcuno anche con dei pallini
da caccia.
Da caccia, ovviamente. Certo. Ma mi scusi, il pallino da caccia non è fatto di piombo?
Il pallino da caccia, sì, esatto.
Ma è compatibile con la risonanza o no?
Allora, il problema della compatibilità soprattutto dei corpi estranei metallici, che siano poi metallici oppure appunto come i pallini parametallici, sia non tanto la presenza o meno del corpo estraneo, ma la sede del corpo estraneo, perché una remota possibilità di questo di essere sposizionato a seguito della esposizione al magnete esiste, però è molto importante la sede di questo corpo estraneo, perché una sede per esempio sottocutanea non adiacente a organi nobili non crea nessun problema, quindi questo diventa un falso mito. Un po' falso mito anche come le protesi, ormai protesi d'anca, le protesi di ginocchio ormai sono assolutamente una controindicazione relativa all'esecuzione dell'esame di risonanza magnetica, se non per problematiche di artefatti metallici intrinseci alla protesi, se dobbiamo studiare però l'articolazione coinvolta dalla protesi stessa. Sì.
Allora lei, dottor Marini, giustamente è radiologo e usa i termini tecnici.
Certo.
Per artefatto si intende
un'alterazione dell'immagine che la risonanza magnetica mi dovrebbe produrre, dovuta al fatto che in questo caso un corpo metallico determina una alterazione dell'immagine.
Quindi in sostanza il campo magnetico interferisce col corpo metallico e le immagini non sono belle
definite ma vengono alterate, addirittura proprio in adiacenza della parte metallica vengono completamente cancellate. Quindi lì è importante non tanto la presenza o meno della protesi, ma la potenzialità o meno di effettuare l'esame ai fini diagnostici, perché potrebbe essere in quei casi più utile una semplice radiografia o una tomografia computerizzata piuttosto che la risonanza magnetica, da cui ci aspettiamo una migliore risoluzione, una migliore precisione diagnostica, ma con appunto questi artefatti, con queste modificazioni, con queste alterazioni dell'immagine, potrebbe essere sicuramente non più utile e precisa rispetto ad altri esami.
Quindi credo che lei sia stato abbastanza chiaro su che cos'è la risonanza magnetica. Abbiamo detto una grande calamita,
esatto,
nella quale il corpo entra, questo campo magnetico interferisce
sugli atomi fondamentalmente, li fa acquisire un'energia e li orienta secondo un piano ben preciso dettato dal campo magnetico. Maggiore il campo magnetico, maggiore sarà la forza con cui questi protoni vengono allineati. Successivamente, come scarica il campo magnetico, abbassa la sua forza, appunto tramite delle antenne, adesso non sto qui a entrare nello specifico, comunque tra i dispositivi particolari siti dentro la risonanza magnetica viene rilevato il segnale, dal segnale viene fuori l'immagine. Questo è come si crea appunto l'immagine di risonanza magnetica.
Una grande tecnologia questa,
esatto,
una grande invenzione.
Esatto.
E mi sembra di ricordare che il campo magnetico interferisce in particolare sull'acqua, vero? Sulle cellule, sul contenuto?
Beh, il problema è sempre il protone. E quindi sempre lo ione idrogeno, quindi tutti i tessuti che contengono alte concentrazioni di ione idrogeno vengono maggiormente sottoposti al campo magnetico, l'acqua H2O, quindi assolutamente stimolata e assolutamente studiabile in risonanza magnetica. Opposto, l'aria, per esempio, non ci dà segnale di risonanza magnetica, è proprio per questo motivo, in quanto non presenta atomi di idrogeno o protoni. Ecco perché, per esempio, non si sente quasi mai parlare di risonanza magnetica del polmone, perché il 90% è costituita da aria, invece si utilizza la risonanza magnetica in tutti gli altri campi dove la quantità di protoni presenti è elevata, esatto.
Quindi escludiamo le ossa di conseguenza. Che...
No, anche le ossa. Anche le ossa. Assolutamente anche le ossa, con un ormai è pensiero comune che l'osso si studia meglio in TAC. Questo è vero dal punto di vista morfologico, sicuramente la morfologia dell'osso viene studiata sicuramente meglio sotto raggi X, che poi è il motivo per cui sono nati i raggi X per lo studio dell'osso, dal Rangen nella mano della moglie, che aveva visto che dando raggi venivano fuori le ossicina della mano. Ma la risonanza magnetica non tanto ci consente di studiare la morfologia dell'osso, ma ci consente di segnare di studiare il contenuto dell'osso e quindi le modificazioni che l'osso può avere in corso di diverse patologie benigne o maligne.
Un tumore dell'osso
si studia molto bene in risonanza magnetica. Sicuramente l'osso, quello che si studia meglio in risonanza magnetica, e solo in risonanza magnetica si può studiare, è la presenza di edema dell'osso, cioè di sofferenza dell'osso, anche una semplice frattura ossea piuttosto che vertebrale. L'TAC mi dimostrerà esattamente dal punto di vista morfologico l'alterazione morfologica dell'osso in esame, ma non mi evidenzia la presenza o meno dell'edema, che è un segno fondamentale di frattura non ancora consolidata e quindi una frattura ancora sintomatica da dover ancora trattare.
Sì, perfettamente chiaro. E a cosa serve in sostanza la risonanza magnetica?
La risonanza magnetica, appunto, nasce originariamente per lo studio del sistema nervoso centrale. È stata proprio introdotta come studio del sistema nervoso centrale del midollo spinale, due strutture abbastanza ben conosciute, ad alto contenuto d'acqua, appunto, e strutture ben ferme, perché in paziente ben posizionato dentro la risonanza magnetica, sicuramente sia l'encefalo che il midollo, a meno che il paziente non abbia delle problematiche nello stare immobile, sono due strutture assolutamente ferme. Ormai viene utilizzata in tutti i distretti, e questo era l'obiettivo un po' della giornata, vedere poi con calma, in maniera abbastanza superficiale, ma per dare un po' l'input a cosa la risonanza magnetica, dove la risonanza magnetica può essere applicata, e vedremo poi tutti gli svariati campi di applicazione con tutti i pro e tutti i contro, appunto, intrinseci proprio alla metodica.
Va bene, senta, si sente parlare di risonanze magnetiche a basso campo, ad alto campo, aperta, chiusa. Per favore, può chiarirci,
certo,
questi aspetti?
Per quanto riguarda la risonanza magnetica alto e basso campo, appunto, è tutto in funzione, parliamo in termini molto semplici, in maniera da farci capire, è tutto dovuto al fatto a quanto questo magnete è potente. Maggiore sarà la potenza del magnete nei limiti di una determinata unità di misura, maggiore sarà la qualità dell'esame, perché maggiore sarà la forza di reindirizzare questi protoni per poi essere letti e tirar fuori l'immagine.
Questo credo di capire, però, in funzione anche dell'esame che si deve fare.
Assolutamente. La risonanza magnetica ad alto campo, parliamo di iniziamo a dividere le due risonanze magnetiche, come le dividiamo in aperte e chiuse, che aperta e chiusa è abbastanza intuibile. Una risonanza magnetica chiusa è il classico gantry, il classico tubo chiuso dove il paziente viene messo dentro al centro del campo magnetico per avere la maggiore omogeneità del campo. Invece la risonanza magnetica aperta è quella che ci dà una non completa chiusura del gantry, del tubo di risonanza magnetica, con il pro sicuramente di una ridotta problematica claustrofobica, ma sicuramente una qualità nettamente inferiore, anche perché le risonanze magnetiche aperte, appunto, possono arrivare al massimo a 0,3-0,5 Tesla, esagerando.
Tesla è l'unità Tesla di misura del campo magnetico.
Del campo magnetico, quindi di risonanza magnetica a basso campo, che però nello studio di patologia soprattutto articolare, muscolo-tendinea, come può essere il ginocchio, come può essere il gomito, il polso, la caviglia,
la spalla, eccetera.
La spalla, esatto, assolutamente sufficiente un campo magnetico basso di 0,2 0 tetesda al fine di fare una diagnosi assolutamente fine e accurata. Cosa invece che ricerchiamo invece in campi magnetici superiori con una tecnologia più moderna, una tecnologia più sofisticata, nello studio soprattutto degli organi mobili. L'esempio su tutti è sicuramente la risonanza magnetica dello studio dell'addome, quindi del fegato, del pancreas, delle vie biliari, che hanno necessità di uno studio molto più particolarizzato e di una maggiore definizione per essere un reale completamento e un reale perfezionamento dello studio TAC, che è lo studio standardizzato per lo studio, in questo caso, dell'addome.
Sì, sì. Quindi abbiamo detto aperta e chiusa si capisce perfettamente, quindi chi soffre di claustrofobia, anziché entrare in questo tunnel, in questo tubo, entra in una aperta.
Esatto, che ha almeno una parete libera, quindi ti dà proprio la sensazione di maggiore tranquillità.
Sì, nel caso della risonanza magnetica che abbiamo nel CEDIA, a quattro lati aperti, esatto. Quindi diciamo che il massimo dell'apertura, anche se poi per cause fisiche, della fisica pura, un campo magnetico in una risonanza aperta non può essere alto,
esatto, in quanto c'è una dispersione di campo magnetico e una riduzione dell'omogeneità del campo magnetico, perché non dobbiamo solo tirare sul campo magnetico, aumentare questo magnete, ma cercare di ottenere la massima omogeneità del campo magnetico nella zona di interesse, nella zona che noi vogliamo studiare, che è quasi sempre al centro di questo grosso tubo.
Ma in questo caso il basso campo, dovuto al fatto che una risonanza è aperta, una risonanza magnetica aperta, è più che sufficiente, anzi basta e avanza per gli esami articolari in generale.
Assolutamente.
Se invece andiamo a guardare l'addome o alcuni esami dell'encefalo,
encefalo e midollo, assolutamente
è meglio usare un campo più
infatti
alto.
Infatti il campo standard ormai di basso campo stiamo sotto i 0,5 tesla, invece la risonanza magnetica ormai di uso comune in tutte le strutture ormai si cerca di arrivare verso l'1,5 tesla, si sente anche tanto parlare di 3,7 tesla, ma questi sono dei campi magnetici soprattutto per la ricerca, ma nati assolutamente per lo studio dell'encefalo e del midollo, fondamentalmente.
Sì, un 3 tesla,
quindi non andiamo
tesla
a cercare teslaggi il più come la macchina, che cerchiamo la cilindrata maggiore, i cavalli maggiori, ma assolutamente in questo momento, nel 2016, possiamo tranquillamente affermare, senza nessuna paura di essere smentiti, che con una risonanza magnetica a basso campo possiamo assolutamente gestire in maniera assolutamente valida tutta la patologia osteoarticolare, mentre con l'1,5 tesla possiamo coprire veramente tutte le altre tipologie di esame, anche le più sofisticate, appunto come la patologia complessa dell'encefalo e del midollo, dell'addome o anche della risonanza magnetica, per esempio, del cuore, che adesso è in grande espansione.
Sì, infatti ricordo molto bene che con lei ho avuto un lungo scambio di idee. Io ho chiesto amichevolmente una consulenza al dottor Marini qui presente, in quanto al CEDIAN stiamo per installare una risonanza ad alto campo, oltre a quella che già abbiamo a basso campo e aperta, e ne abbiamo parlato lungamente, perché si parlava, la nostra intenzione, se ricorda, era acquistare un 3 tesla,
esatto.
Sarebbe stata anche peraltro la prima in Sardegna, ma sono subentrati negli altissimi campi, il 3 tesla ad esempio, proprio dei problemi di artefatti, ma ne parliamo fra qualche minuto, perché dobbiamo lasciare la linea al primo treno pubblicitario, quindi collegamento dallo studio del CEDIAN viene lasciato a Radio Barbagia. A tra poco.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda su Radio Barbagia con Giovanni Marinosci che vi parla e il dottor Stefano Marini nell'ambito della trasmissione Informa Salute ogni mercoledì sulle frequenze di Radio Barbagia. Vogliamo anche dirvi che questa è la penultima puntata, con il mese di giugno chiuderemo questo ciclo, probabilmente riprenderemo nell'autunno, però insomma vi terremo informati. Dottor Marini, dunque, stavamo accennando al fatto del basso campo, alto campo, e aggiungiamo a questo punto l'espressione altissimo campo. Il 3 Tesla, il 7 Tesla che lei diceva, sono in uso in centri di ricerca e solo per...
Soprattutto per lo studio encefalo e midollo, e adesso piano piano si stanno cercando applicazioni anche nello studio appunto coronarico cardiaco e nell'addome, ma siamo ancora un po' in work in progress, stiamo ancora cercando di trovare i giusti accorgimenti.
Ecco, infatti nel decidere che macchina acquistare, io le chiesi la consulenza e la mia intenzione era far acquistare al Celian una 3 Tesla, e lei mi disse: attenzione, perché il 3 Tesla va bene appunto per la testa, va bene per l'encefalo, va bene per il midollo, ma rischia di dare degli artefatti, cioè immagini brutte su tutto il resto del corpo, nonostante si utilizzi un campo molto alto. C'era questo rischio. Poi so che tra voi medici c'è la diatriba tra chi dice: ma sì, è vero, ma no, non è vero. È una cosa che ancora da voi medici radiologi non è stata ben definita, ricordo bene?
Vero, verissimo, anche perché appunto non ci sono tante risonanze magnetiche ad alto campo, superiori a Tesla.
In Italia credo ce ne siano 4 in tutto, sì, se ricordo bene, sì, 4, forse 5, basse, non so neanche se ci arrivano a 5.
Esatto.
E una sola da 7 Tesla che si trova nel nord Italia, non so se Trieste o quella zona, insomma, ed è di pura ricerca, insomma.
Assolutamente. Ma il concetto è molto semplice, appunto, vi posso fare l'esempio: se noi dobbiamo aumentare la qualità, è vero che aumentiamo la qualità, ma soprattutto aumentiamo la sensibilità di questo esame,
sì,
di questa macchina. Quindi tutto quello che ci può dare delle problematiche, anche questo viene enfatizzato. Torniamo all'esempio del pallino metallico,
sì,
della scheggia metallica. Se mi dà un artefatto di basso, poco importante, sullo 1.5 Tesla, aumentando il magnete del doppio o di 4 volte tanto, l'artefatto sarà almeno 4 volte tanto. Quindi verosimilmente la problematica di inficiare l'esame sarà nettamente superiore. Riduciamo a tutt'oggi, conosciamo ormai, sino a un po' di tempo fa, il paziente, i limiti del Tesla e mezzo erano tantissimi, era il pacemaker, erano appunto tutte le protesi, che siano di ginocchio, d'anca. Il paziente che doveva fare una risonanza magnetica dell'encefalo con una protesi di ginocchio non veniva eseguita la risonanza magnetica. Poi negli anni, con l'esperienza e con il tempo che ci ha fatto capire che erano controindicazioni che forse ci eravamo posti noi in maniera non del tutto corretta, li abbiamo ridotti. Quindi, come abbiamo ridotto tanto i limiti del Tesla e mezzo, che quando è venuto fuori una decina d'anni fa, anche di più, dal 2000, insomma, i primi Tesla e mezzo avevano sicuramente più limitazioni anche dal punto di vista medico-legale e di protezione da parte del paziente. Tu non potevi rischiare di mettere dentro un paziente con un potenziale, creando un potenziale problema di surriscaldamento, per esempio, certo, un grosso magnete con una scheggia metallica, questa si può surriscaldare e anche dare un semplice problema di ustione, certo, che non è da sottovalutare.
In sostanza lei sta dicendo che intorno al 2000, quando uscì la prima risonanza magnetica ad alto campo, quindi stiamo parlando ora di un Tesla e mezzo, voi medici, giustamente anche, non conoscendo ancora bene le reazioni paziente-macchina, in via cautelativa avete posto dei limiti, poi con l'esperienza
piano piano li abbiamo,
questi limiti li avete piano piano ridotti,
quasi esclusi, quasi completamente, perché ormai il limite è vero, la risonanza magnetica un Tesla e mezzo sono veramente quelli che abbiamo visto prima e pochi altri.
Certo, mentre viaggiando sulla 3 Tesla, come vi dicevamo, il problema degli artefatti, cioè delle brutte immagini a causa della troppo elevata sensibilità della macchina, sarebbero emersi. Quindi rischiavamo di acquistare una macchina ottima, più che ottima, una macchina da ricerca scientifica,
però
e poterla utilizzare
applicabile,
esatto, poterla utilizzare solo per alcuni esami, insomma,
solo con alcuni esami, con molto meno pazienti, perché molti,
certo,
potevano avere delle controindicazioni, e anche la tipologia del paziente, se arriva veramente un paziente, che ne so, nello studio dell'addome, dove le acquisizioni si fanno molto spesso trattenendo il respiro, quindi con una stretta collaborazione del paziente, piccole indecisioni da parte del paziente, anche solo nel trattenere il respiro o lasciare un attimo il respiro, si ripercuotevano su esami, su immagini, sì, assolutamente non congrue.
E quindi abbiamo deciso di acquistare il Tesla in mezzo e la stiamo installando. Andiamo avanti, quindi. Quanto dura mediamente un esame di risonanza magnetica, dottor Marini?
Allora, un esame di risonanza magnetica, ormai anche qua abbiamo ridotto sensibilmente i tempi, si è partiti con lo studio di risonanza magnetica, come abbiamo visto prima. Tu hai il grande campo magnetico, ti rindirizza i protoni e poi c'è un momento dove tu devi captare il segnale per produrre l'immagine. Lo capti con determinate sequenze, che sequenze che decidi tu in funzione di quello che vuoi studiare. All'inizio ovviamente sono venute fuori tante tipologie di sequenze che ti mettevano maggiormente in evidenza il grasso, piuttosto che i liquidi fermi, piuttosto che le strutture in movimento, piuttosto che altre strutture intrinseche al distretto che dovevi studiare. Poi pian piano, con l'esperienza e con appunto col miglioramento anche delle apparecchiature, abbiamo ridotto sensibilmente anche le sequenze, quindi ormai un esame di risonanza magnetica medio dura all'incirca 20 minuti per un esame di colonna, per un semplice esame per una ernia discale o di una lesione o per un trauma distorsivo, che ne so, del ginocchio. Dentro 20 minuti facciamo assolutamente un esame assolutamente valido e assolutamente diagnostico. Per esami un pelo più complessi, come possono essere gli esami appunto della cardioRM o dello studio dell'intestino o lo studio dell'addome, comunque entro 30-40 minuti l'esame di risonanza magnetica è assolutamente bello che è finito.
Ecco, vorrei spiegare ai radioascoltatori che dietro la parola sequenza ci sta esattamente questo, cioè una sequenza altro non sono che dei parametri che il tecnico di radiologia imputa alla macchina per fare quel determinato esame. Quando il tecnico di radiologia che sta effettuando l'esame di risonanza vede qualcosa di particolare, decide una sequenza anziché un'altra, quindi di applicare dei parametri anziché altri, per poter completare e fare al meglio l'esame.
Il tecnico, ecco, insieme al medico vedono l'esame, certo, durante l'esecuzione, durante proprio l'esecuzione, perché inizi con le sequenze appunto, con le acquisizioni standard che ti fanno valutare il distretto che stai esaminando. Poi in determinate situazioni hai necessità di un maggiore approfondimento di una determinata tipologia di immagine o di tipologia di lesione che ti trovi di fronte, quindi la puoi completare con una miriade di sequenze. Questa è un po' la differenza fondamentale, oltre il fatto che la risonanza magnetica non utilizza i raggi e l'ATAC utilizza i raggi, ma che la TC bene o male ha poche chance, cioè l'acquisizione può variare veramente di poco, con una o due acquisizioni in più rispetto all'iniezione del mezzo di contrasto.
L'attacco.
Mentre la risonanza magnetica è sicuramente un esame molto più complesso, molto più dinamico, che può essere, che deve essere, non può essere, deve essere applicato personalmente per ogni situazione, per ogni paziente, per ogni tipo di patologia.
Certo, al punto che il medico, che è sempre presente durante l'esame, che dà comunque delle indicazioni al tecnico di radiologia, il medico può anche dire: scusa, focalizzami quel punto,
esatto,
fammi quel
con
tipo
quelle
di sequenze,
perché voglio capire se quello è faccio un esempio, se è tessuto adiposo o un tessuto solido, che può essere un tumore. Mi posso fare una sequenza che mi sopprime il tessuto adiposo. Se viene soppressa da quella sequenza, sono certo che quello è un tessuto adiposo, quindi grasso, quindi niente di patologico. Se invece non viene soppresso, ma rimane un segnale patologico, a quel punto ho fatto già una piccola diagnosi tra tra tessuto adiposo degenerativo, ma non sicuramente patologico, e una lesione patologica.
Sì.
Ecco. Per cui sempre presenti, e il bello della risonanza magnetica è proprio quello, è un po' la che ogni esame è un esame a sé.
Sì,
ogni esame
è
va cucito
sul paziente,
esatto, esattamente sul malato.
Allora, dottor Marini, ora parliamo, altro sviluppo dell'esame di risonanza, la risonanza con il mezzo di contrasto. Cos'è un mezzo di contrasto intanto? Per cosa si utilizza? Quali sono i mezzi di contrasto che si usano? Mi può dare una panoramica, per cortesia?
Sì, certo. I mezzi di contrasto, ovviamente parliamo di risonanza magnetica, sono altro non sono che dei chelati del gadolinio.
Dei?
Del gadolinio.
Cos'è il gadolinio?
Il gadolinio è una sostanza che appunto ad alto peso molecolare, quindi ha un alto contenuto di ferro, quindi ha un'alta sensibilità verso le sequenze, soprattutto T1, di risonanza magnetica. Quindi viene enfatizzata la presenza del mezzo di contrasto dopo che viene iniettato. Il mezzo di contrasto usualmente che noi utilizziamo è il mezzo di contrasto per via iniettiva venosa, al fine di andare a ricercare dopo l'iniezione del mezzo di contrasto il comportamento del tessuto che stiamo, dell'organo che stiamo andando a studiare, in funzione appunto della, del cambiamento di segnale dopo l'iniezione del mezzo di contrasto. Faccio un esempio: un tumore altamente vascolarizzato, da neoangiogenesi tumorale, avrà un aumento di captazione del mezzo di contrasto rispetto al parenchima sano, e questo è, uno dei parametri più semplici, più intuitivi per discriminare una lesione da una lesione benigna a una lesione maligna, grazie appunto all'utilizzo stesso del mezzo di contrasto. Ovviamente il mezzo di contrasto non viene utilizzato per tutti gli esami. Un esame osteoarticolare per una sospetta distorsione, per una sospetta un lesione, una caviglia, eccetera, esatto, non ha nessun senso. Ma sempre nel ginocchio e nella caviglia, se invece dobbiamo escludere una patologia neoplastica piuttosto che una malattia infiammatoria come l'artrite reumatoide, ha senso l'utilizzo di mezzo di contrasto endovenoso al fine di completare l'esame e darci maggiori informazioni. Al contrario del mezzo di contrasto dell'ATC, quello della risonanza magnetica è nettamente meno invasivo, ha una escrezione anche quasi tutti per via renale come il come quello dell'ATC, ma in dosi molto inferiori, quindi molto più facilmente eliminabile e molto meno sovraccarica molto meno l'apparato escretore, in questo caso renale.
Esatto. Ecco, giusto per dare un'idea, un esame col contrasto in TAC richiede, non so, 100 cc, 120, 150,
funzione
80,
un po' del peso del malato peso e del tipo di esame che devi fare.
Mentre invece un esame di risonanza,
in funzione della molarità del mezzo di contrasto, comunque siamo sempre a un cc ogni 10 kg, massimo 2 cc ogni 10 kg, quindi non arriviamo mai a più di 18 che 20 cc di mezzo di contrasto.
Quindi in risonanza si usano 15-20 centimetri
massimo,
cubi,
massimo. Molto spesso arriviamo, stiamo tranquillamente sotto i 10,
naturalmente.
Un esame dell'ipofisi, faccio un esempio dell'ipofisi di un paziente di 50 kg, sono 3 cc di contrasto.
3 cc di contrasto soltanto, quindi esatto. Una siringhetta e via.
Esatto.
Mentre con l'attacco si viaggia agli 80, ai 100 e oltre, immagino.
Anche 120, 130, anche 120, in funzione 130. Della concentrazione del mezzo di contrasto.
E del peso del paziente.
E del peso del paziente e del tipo di esame che devi, di, organo, di apparato che devi studiare.
Benissimo. Ora vorrei entrare un attimino più nel vivo, e qui il tempo scorre, l'argomento è estremamente interessante. Entriamo nel merito dei singoli esami. Che cos'è la risonanza all'encefalo e al midollo spinale?
Ok, appunto, dicevamo prima, nata proprio la risonanza magnetica per lo studio del cervello e del midollo, anche perché la TC, perché poi la risonanza magnetica altro non è che quasi sempre, poi vedremo in rari casi, è un completamento all'esame di TAC. Cioè è una maggiore, cercare una maggiore sensibilità, maggiori informazioni rispetto a quello che le informazioni che l'ATAC ci ha dato. Nell'encefalo, per esempio, l'ATAC è assolutamente utile, soprattutto nello studio dei vasi e anche nello studio del parenchima, ma la sensibilità, la risoluzione di contrasto e della risonanza magnetica non è assolutamente paragonabile, quindi la risonanza magnetica nell'encefalo utilissima nello studio della patologia infiammatoria, nella patologia neoplastica, nella patologia degenerativa, quindi viene assolutamente, è un esame ormai di completamento, cioè l'ATC è soprattutto un esame utilizzato in urgenza per escludere una vasta emorragia dopo ad esempio un trauma o un ictus, ma la risonanza magnetica ci dà una maggiore precisione, appunto sempre rifacendoci alle famose sequenze di cui parlavamo prima, per meglio valutare e meglio caratterizzare le lesioni. Idem il midollo viene studiato solamente in risonanza magnetica, non c'è altro esame che possa studiare il midollo spinale, sia per la patologia neoplastica che soprattutto per la malattia o demielinizzante, la sclerosi multipla, patologia molto frequente da noi in Sardegna, o nella patologia infiammatoria. Quindi il neurologo o chi si trova davanti a una sospetta patologia del midollo spinale, l'esame di riferimento unico è sicuramente ad esempio la risonanza magnetica, mentre nello studio dell'encefalo, in funzione di quello che noi vogliamo andare a studiare, o la TC o la risonanza magnetica, sicuramente più precisa, ci possono aiutare.
Ma infatti, parlando di risonanza magnetica per quanto riguarda l'encefalo,
noi nel nostro caso al CEDIAN accettiamo risonanze magnetiche per l'encefalo solo per alcuni casi, mentre rifiutiamo le risonanze magnetiche per la sclerosi multipla, ai fini di sclerosi multipla, certo, perché
mi sembra giusto,
perché
anche per il midollo, credo,
anche per, sì, no, assolutamente, okay. No, ma quelle per il midollo, okay, evitiamo di fare esami, cioè rifiutiamo esami, uh-huh, per la ricerca di placche per la sclerosi multipla, perché vanno cercate quelle placche, quell'esame va fatto solo con l'alto campo, lei mi insegna, perché con l'alto campo si possono vedere placche anche
millimetriche,
col basso campo invece
non si vedrebbero assolutamente misconosciute,
si vedrebbero placche già formate, insomma, rischiamo di non vedere una placca che si sta formando e quindi si farebbe un danno al paziente, questo proprio per ragioni di qualità dell'esame e a tutela naturalmente dei pazienti. Allora, per quanto riguarda invece la risonanza muscoloscheletrica articolare, sì, è un esame attendibile se fatto con in RM, in risonanza, o si effettua solo per le lesioni ai tendini o si possono valutare anche i muscoli?
Allora, sicuramente la patologia muscoloscheletrica, patologia diffusissima sia in ambito sportivo che in ambito non sportivo, è primo esame quasi sempre il primo esame è sicuramente l'ecografia. Dobbiamo distinguere la patologia articolare dalla patologia muscolare. Se parliamo di patologia muscolare, l'80-90% delle diagnosi la facciamo con la clinica e con l'ecografia per gradare il grado di lesione muscolare.
Con la clinica la intende guardando il paziente,
esatto, visitando il malato e valutando veramente il potenziale danno muscolare. Poi l'ecografia ci dà una stadiazione, una gradazione molto più precisa e solo nei casi dubbi dobbiamo, perché anche poi noi dobbiamo cercare un po' di ridurre, non è che a tutti possiamo fare risonanza magnetica, a tutti dobbiamo fare risonanza magnetica, dobbiamo cercare di utilizzare la risonanza magnetica nel modo giusto e nei casi corretti, perché non possiamo neanche sovrautilizzare una macchina quando poi di fatto non ce n'è la necessità. Quindi soprattutto nello studio muscolare direi che è sicuramente molto più precisa dell'ecografia, ma viene utilizzata solo nei casi dubbi e direi solo nei casi dove il danno deve essere accuratamente valutato, mi vengono gli sportivi, i professionisti, dove bisogna proprio ridurre ai minimi termini i tempi di guarigione e soprattutto far riprendere al meglio l'attività. Per quanto riguarda invece la patologia osteoarticolare, assolutamente l'esame gold standard, perché facciamo l'esempio del ginocchio, che è forse l'articolazione che conosciamo meglio. L'esame del ginocchio, una semplice distrazione del ginocchio, dopo che escludiamo con una radiografia l'eventuale frattura ossea, che diventerebbe il problema principale, una volta esclusa la frattura ossea, cosa si fa? Adesso si richiede un'ecografia del ginocchio. Giusto e corretto, però che cosa possiamo vedere con l'ecografia del ginocchio e cosa non possiamo vedere? Sicuramente possiamo vedere se c'è un versamento articolare, segno di un reale trauma avvenuto, di una reale distorsione, e possiamo studiare il compartimento esterno del ginocchio.
Versamento articolare, che ci sia del sangue
del liquido all'interno dell'articolazione, possiamo studiare i legamenti collaterali che stanno all'esterno proprio dell'articolazione, sì, ma per esempio i menischi o i legamenti crociati, che poi sono quelli che nella grossa percentuale di casi vengono potenzialmente danneggiati, non possono essere studiati con l'ecografia, vengono malissimo studiati con la TC. Prima si utilizzava la TC del ginocchio nello studio dei crociati e dei menischi, sì, ma assolutamente con un potere di risoluzione, con una sensibilità molto bassa, ma la risonanza magnetica è assolutamente l'esame di riferimento.
Fa
anche
vedere tutto.
Con risonanze, certo, magnetiche aperte, articolari a basso,
certo,
campo,
certo, certo,
assolutamente sufficienti per arrivare a una diagnosi corretta e instradare una corretta terapia.
Allora, dottor Marini, lasciamo la linea di nuovo agli studi di Radio Barbagia per il prossimo treno pubblicitario. A tra poco.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Uh.
Rieccoci di nuovo in onda, sempre Giovanni Marinosci al microfono che vi parla, con il dottor Stefano Marini, medico radiologo. Stiamo parlando di applicazioni cliniche della risonanza magnetica. Abbiamo inizialmente fatto un excursus circa il che cos'è, come si usa, a cosa serve la risonanza magnetica. Ora stiamo parlando nello specifico degli esami che fa la risonanza magnetica. Dottor Marini, io però voglio aprire una parentesi rapida. Voglio dire ai radioascoltatori che il 21 gennaio di quest'anno la nostra ministra della Sanità ha emesso un decreto con il quale ha modificato l'accesso ad alcuni esami, e parlando di TAC e risonanza è emerso che una TAC addome con contrasto la si può fare solo in presenza di un tumore conclamato oppure di un sospetto tumore. In alternativa, il paziente deve stare 4 settimane sotto verifica del medico specialista, deve avere una serie di sintomi anche particolarmente pesanti e deve averle provate tutte, la dico in modo molto semplice, dai farmaci ai vari esami. Solo alla 5ª settimana, a quel punto, il medico può prescrivere un esame. Idem per quanto riguarda la risonanza magnetica articolare. Ora, io so che in tutta Italia sono emersi dei grandi problemi, perché il decreto prevede anche che il medico che prescrive un esame senza queste precondizioni, il medico stesso paga l'esame. Quindi ora in Italia sta succedendo che i medici di base e gli specialisti non stanno praticamente più prescrivendo esami, se non in casi eccezionali. La domanda è: si sta andando verso l'obbligo a spingere il paziente a farsi una polizza assicurativa, oppure è un decreto che andrebbe modificato? Io so per certo che addirittura una nostra dottoressa 20 giorni fa, dottoressa di Cagliari, che fa da noi ecografie, ci ha detto: ma anche da voi sono crollate le ecografie, a Cagliari c'è un crollo del 50% delle ecografie, perché i medici sono impauriti. Io ritengo che questo decreto sia un decreto sbagliato, è fatto in funzione della spending review, cioè risparmiare. Hanno bisogno di risparmiare 2 miliardi, se ricordo bene. Ma per risparmiare 2 miliardi si stanno mettendo sotto le scarpe quella che si definisce volgarmente la... mi aiuti lei, il cercare la malattia prima, anziché aspettare che...
La diagnosi precoce.
Mentre invece i veri risparmi li farebbero razionando, gestendo meglio la farmacologia. Avete mai visto nei telefilm americani dove il medico prescrive delle pillole? Il paziente ha bisogno di una pillola al giorno per 10 giorni, gli danno il vasettino con 10 pillole. Da noi invece ci danno la scatola da 50. Si potrebbero risparmiare 20 miliardi probabilmente con... la gestione migliore della erogazione dei farmaci, sia a livello privato che in ospedale, intendo sia con la mutua che con all'interno degli ospedali, ma questo non avviene, e io mi chiedo il perché. Una risposta che mi sono data è perché la forza delle case farmaceutiche, il peso che hanno verso i nostri politici è enorme, e quindi si va a risparmiare sulla prevenzione, lei l'ha chiamata in altro modo, diagnosi precoce, è più giusto dire diagnosi precoce in effetti, che invece dove per 2 miliardi, anziché andare a toccare i tanti miliardi che si potrebbero risparmiare con una miglior gestione dei farmaci. Quanti di noi, me compreso, abbiamo una farmacia casalinga e ogni tanto buttiamo via farmaci? Ecco, quello è il vero spreco. Mi scusi, ma è una informazione che io volevo dare ai pazienti, perché molti pazienti si lamentano perché il medico di base o lo specialista non prescrive. Non è colpa del medico di base, non è colpa dello specialista. Se il medico appena appena sbaglia qualcosa, è obbligato a pagare l'esame. Ecco. Volevo spiegare questa cosa. Dottor Marini, mi scusi questa parentesi, ma bisogna che i nostri ascoltatori siano ben informati. Ci può parlare della risonanza del fegato, del pancreas e delle vie biliari? Abbiamo poco tempo, ci mancano 10 minuti.
Andiamo rapidi. Sì, bellissimo argomento, credo che sia un po' degli ultimi campi di applicazione che la risonanza magnetica ha introdotto e portato avanti con un notevole miglioramento dal punto di vista diagnostico. Ormai nuovi mezzi di contrasto, prima i mezzi di contrasto erano prevalentemente, come dicevamo prima, escrezione renale, adesso nuovi mezzi di contrasto sono parzialmente escrezione renale e parzialmente escrezione epatica, quindi ci consentono anche uno studio non solo vascolare col mezzo di contrasto come facciamo in TAC, cioè iniettiamo il mezzo di contrasto e vediamo poi all'interno dei vasi e anche nei vasi dei parenchimi come si comporta, ma anche uno studio dell'escrezione epatica di questo mezzo di contrasto al fine di meglio studiare le eventuali patologie epatiche. Sullo studio delle vie biliari, la colangiorisonanza magnetica, che credo che tutti perlomeno abbiamo sentito, è l'esame di riferimento per lo studio dell'albero biliare, per l'eventuale studio della patologia neoplastica o della patologia litiasica, cosa che proprio l'ATAC non ci consente di fare, ma o perlomeno non ci consente di fare in maniera così rapida e così precisa. Si ricorreva fino a un po' di anni fa ancora a procedure invasive per uno studio dell'albero biliare, come la colangiografia può essere o percutanea o endoscopica, ma quindi sempre un esame invasivo. Invece adesso si può effettuare senza l'utilizzo di mezzo di contrasto, solamente con 3 sequenze di base in un quarto d'ora, fare uno studio dell'albero biliare preciso. Per quanto riguarda il pancreas, assolutamente patologia soprattutto neoplastica in continuo aumento per via un po' delle modificazioni delle abitudini soprattutto alimentari. TC, assolutamente un esame dove viene ben studiato, ma il completamento riusciamo a ottenere delle diagnosi molto più fini, molto più accurate, non dico quasi istologiche, ma perlomeno a farci un po' propendere verso le varie tipologie istologiche. L'istologia è il nome e il cognome dell'eventuale tumore, istologie più o meno maligne, e quindi programmare meglio un'eventuale chirurgia, un'eventuale chemioterapia, quindi un eventuale trattamento in maniera molto precisa. Quindi direi che proprio sull'addome le nuove risonanze magnetiche sul Tesla e mezzo hanno fatto dei passi avanti importanti, hanno ridotto sensibilmente esami molto più invasivi, come appunto vi ho detto la colangiografia, piuttosto che hanno ridotto sensibilmente le biopsie, cioè i prelievi di tessuto di queste eventuali lesioni, che siano pancreatiche, che siano epatiche, perché ci consente la risonanza magnetica di, con i nuovi mezzi di contrasto, di caratterizzarli in maniera molto più accurata. Quindi molto importante, quasi sempre eseguita a completamento di esame TC, ma assolutamente un passo in avanti, forse tra i passi in avanti più importanti che abbiamo fatto negli ultimi anni con la risonanza magnetica.
Sono tutti esami da fare con contrasto. Questi...
La colangiorisonanza, cioè lo studio dell'albero biliare, non si fa con mezzo di contrasto, se non, come abbiamo sentito un po' di tempo fa, della domenica, come il programma sulla RAI, della Gabbianelli
della Gabbianelli, report
del report sullo studio del mezzo di contrasto per via orale del succo di mirtillo.
Sì,
ecco, quello lo ripeto, forse ne abbiamo parlato anche l'altra
volta,
a sostituire il mezzo di contrasto endovena, quindi non ci doveva far risparmiare la spesa del mezzo di contrasto, ma si fa bere al paziente appunto un bicchiere di succo di mirtillo al fine cioè di escludere la parte intestinale, quindi meglio studiare l'albero biliare, che non è in comunicazione col...
Che io pensavo fosse una bufala, invece è assolutamente vero.
Era applicata, spiegata modo. Bene, non è una sostituzione a mezzo di contrasto endovenoso con quello che costa, ma è un altro mezzo di contrasto per os che viene o utilizzato o si può non utilizzare, perché non è che utilizziamo un mezzo di contrasto costoso al posto del succo di mirtillo.
Senta, se non mi piacesse il mirtillo, che facciamo?
Succo d'ananas anche.
Scusi la battuta, dai, andiamo avanti. Per quanto riguarda invece la risonanza dell'apparato urinario, quindi mi riferisco a reni a scendere.
Esatto, anche questo, grossi passi da gigante della risonanza magnetica, sia nella caratterizzazione delle lesioni renali, quindi le lesioni benigne e maligne del rene, un po' come si fa nel pancreas e nel fegato, ma anche nello studio dell'albero biliare, cioè ci dà ormai uno studio morfologico tridimensionale di quello che è non solo il rene, ma anche tutto l'apparato escretore fino alla vescica. Quindi anche lì una notevole riduzione di cistoscopie, di esami molto più invasivi, al fine di studiare l'albero biliare anche per semplici calcoli, per localizzare la sede del calcolo e per programmare un eventuale trattamento del calcolo stesso, senza stare lì a dover neanche pensare al tumore, ma proprio nella patologia littiasica renale molto, molto frequente e molto presente. Quindi anche qui si può eseguire con mezzo di contrasto per lo studio delle neoformazioni, della patologia soprattutto neoplastica, e con o senza mezzo di contrasto in funzione della dilatazione dell'albero urinario, anche appunto senza mezzo di contrasto riusciamo a tenere un esame molto rapido, senza appunto radiazioni, che per l'urologo è sicuramente un passo in avanti importante, che lo instrada subito sul tipo di patologia e di approccio da avere.
Beh, da lì allora passiamo subito alla risonanza della prostata.
Risonanza della prostata, della pelvi femminile, quindi pelvi maschile e pelvi femminile, passi avanti importantissimi. La prostata fino a poco tempo fa veniva studiata solamente in ecografia e poi solo con biopsie un po' alla cieca per cercare di capire se un aumento del PSA potesse essere correlato alla neoplasia prostatica. Ormai la risonanza magnetica con mezzo di contrasto, con bombina endorettale o non endorettale, ormai sta pian piano prendendo piede, ormai con le nuove apparecchiature anche senza bobina endorettale, sia uno studio morfologico della prostata di elevato livello, e anche qui una notevole riduzione delle biopsie alla cieca, un aumento della sensibilità e un aumento dell'inquadramento della tipologia di, innanzitutto, se un'infiammazione, un tumore, ma una volta che è verosimilmente una neoplasia, anche caratterizzare e stadiare la neoplasia al fine di programmare il più corretto iter terapeutico, perché sino a poco tempo fa si programmava un intervento perché qualcosa non la si conosceva e che poteva essere o sovrastimato per il tipo di patologia o sottostimato e quindi non completamente curativo.
Ecco, mi permetta una parentesi a proposito di prostata e di esame della prostata. In ottobre dello scorso anno abbiamo acquistato due ecografi di top di gamma di alto livello, con anche il tridimensionale, e il sottoscritto si è messo a disposizione, come anche altri dipendenti del CEDIAN, per effettuare il controllo, la taratura all'installazione della macchina. Mi hanno fatto la ecografia tridimensionale della prostata, si vedeva molto bene, addirittura a una simulazione di risonanza.
Sì, più che altro è questo il concetto. Ormai i nuovi software delle nuove risonanze magnetiche, ma soprattutto dei nuovi ecografi, si riesce a far che? Si riesce a acquisire l'immagine di risonanza magnetica standard della prostata, si caricano le immagini nei nuovi ecografi e si riesce a simulare nel movimento della sonda ecografica esattamente rifacendosi alle immagini di risonanza magnetica sicuramente più precise. Questo a che fine? Al fine fondamentalmente di eseguire non più le biopsie random, le 20 biopsie random che si facevano prima cercando di beccare in quelle 20 la sede del tumore, ma focalizzando il potenziale tumore a risonanza magnetica, effettuare una biopsia ecoguidata esattamente su quel nodulo con certezza. E questo è un grosso passo in avanti.
Fusione di immagini.
Bravo, si chiama esattamente la fusion.
La fusion, sì. Fusione di immagini.
Ecografica, cioè, e di risonanza magnetica nella prostata o anche di TAC nel fegato, sì, insomma, certo, viene applicata certo.
Beh, grazie a Dio io ero soltanto una cavia per la taratura, esatto, della macchina. Va bene, andiamo avanti. La risonanza, le dico che abbiamo già soltanto 3 minuti e mezzo. La risonanza magnetica intestinale si fa?
Sì, molto importante anche questo nello studio della malattia, soprattutto del piccolo intestino, quindi lo studio delle malattie croniche intestinali, quali il morbo di Crohn e la retocolite ulcerosa. Anche qui la risonanza magnetica ha dato un passo in avanti importantissimo. Ricordiamoci che il piccolo intestino non si riesce a studiare se non nell'ultimissimo tratto con la colonoscopia, endoscopicamente. Quindi è stato l'esame che è associato dopo l'attacco, perché abbiamo iniziato con l'attacco a studiare il piccolo intestino, ma poi abbiamo visto che con la risonanza magnetica abbiamo una quantità di informazioni talmente superiore che ormai ha soppiantato la TC, ma uno studio del piccolo intestino che prima d'ora non riuscivamo a fare. Quindi noi molto spesso ci si trovava a fare diagnosi di malattia di Crohn, malattia molto frequente purtroppo, endoscopicamente, quindi istologicamente, ma poi non conoscevamo quanto l'estensione della malattia a monte nell'intestino fosse presente. Con un semplice esame, anche qui 20 minuti di esame con 10 cc di mezzo di contrasto, riusciamo a fare una esatta stadiazione di queste patologie.
Bene,
Cos'è l'ARM della pelvi femminile, la risonanza della pelvi femminile?
La risonanza della femminile ovviamente è lo studio dell'utero e delle ovaie, ma soprattutto di tutte quelle patologie, neoplastiche o non. Mi viene subito in mente l'endometriosi. Con l'endometriosi pelvica femminile è una malattia appunto sempre più frequente, sempre più importante, e lo studio finora era o ecografico, con tutti i limiti dell'ecografia, della panoramicità dell'ecografia e anche dell'operatore che eseguiva l'ecografia, e quasi sempre si finiva a un approccio laparoscopico, cioè avere un approccio open chirurgico per valutare gli eventuali impianti di endometriosi. La risonanza magnetica anche qui, con studio di con sequenze apposite e bobine dedicate, ci consente appunto una sensibilità altissima nei confronti dell'endometriosi pelvica, con una riduzione anche qui di interventi chirurgici, anche solo ai fini diagnostici, per programmare anche qui gli eventuali trattamenti, per non parlare poi della patologia neoplastica uterina e soprattutto ovarica, con una netta migliore caratterizzazione rispetto alla fondamentalmente all'ecografia.
Ultima domanda e abbiamo terminato. Che cos'è una angio-RM?
L'angio-RM, come l'angio-TC, appunto è uno studio dei vasi, dei grossi o piccoli vasi, sia arteriosi che venosi, al fine di poter studiare l'eventuale patologia vascolare diffusa in tutto il corpo, quindi dalla malattia dai vasi endocranici fino agli arti inferiori, al periferico, nei pazienti diabetici, nei pazienti analizzati con l'ischemia degli arti inferiori, con utilizzo di senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti come la TC, che fino a poco tempo fa è sempre stata riconosciuta come il gold standard nello studio dei vasi. E anche se la risonanza magnetica qui ha avuto un boom un po' di anni fa, adesso è stata un po' ridimensionata perché la TAC mantiene le sue peculiarità e la sua utilità. Comunque anche la risonanza magnetica, soprattutto in pazienti particolari che non possono essere sottoposti a grosse quantità di mezzo di contrasto, vedi idealizzati, quindi dove devi cercare in qualche modo di ottimizzare e di ridurre la quantità di mezzo di contrasto al fine di non sovraccaricare il rene di lavoro. Quindi la risonanza magnetica può essere utilizzata in alcuni casi in maniera assolutamente valida per lo studio, che ne so, delle carotidi, piuttosto della aorta addominale, delle arterie iliache, delle arterie degli arti inferiori, come delle renali, per meglio valutare appunto tutte queste patologie vascolari.
Dottor Marini, siamo agli sgoccioli, abbiamo pochi secondi e dobbiamo chiudere. Lei è stato molto chiaro, la devo davvero ringraziare, perché ha un sistema espositivo di raccontare le cose abbastanza comprensibile, per quanto giustamente lei, essendo medico, le cose le deve dire secondo i vostri termini. Mi permette di chiudere con una battuta. Enzo Iannacci è un suo collega, giusto?
Certo.
Anche se secondo me
ha capito bene che fare.
Secondo me è più un cantante che un medico. E dice: la medicina in questo secolo ha fatto enormi progressi, ed è vero. E dice: pensate a quante nuove malattie ha saputo inventare.
Esatto. Vero.
Assolutamente vero. Va bene, io la ringrazio, questa per noi è la penultima puntata, con la prossima puntata chiuderemo questo ciclo di trasmissioni, e sperando poi che sia possibile rincontrarci a breve, magari in autunno. Dottor Marini, grazie per la sua disponibilità.
Grazie a tutti.
Informa Salute, il benessere alla radio, programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.